Eccoci, bentrovate, bentrovati, bentornati alla pillola di matematica, ovvero un racconto intorno a questa materia molto odiata, da tutte e da tutti. Oggi non parliamo di formule, oggi non facciamo calcoli, oggi non serve carta e penna, e quindi possiamo far avvicinare anche gli adulti, potete venire qui davanti e ascoltare anche voi, partecipate anche voi. Oggi ci serve soltanto di ricordare un nome, Ipazia. Già lo conoscete questo nome? Eh sì, forse. Qualcuna di voi, qualcuno di voi probabilmente questo nome l'ha già sentito. E allora, se l'avete sentito, mi raccomando, non suggeritelo ai vostri compagni e alle vostre amiche, ma ascoltiamo tutti insieme questa storia che ha come titolo Ipazia, la prima donna matematica. Allora, Ipazia nasce ad Alessandria d'Egitto nel 360-370 dell'era comune. Non abbiamo la data precisa perché questo non ci sono i documenti che attestano questa nascita. Il padre Teone, la madre, anche qui i documenti che gli storici e le storiche hanno esaminato non si riferiscono mai alla madre, quindi probabilmente quando Ipazia è grande già non ha la madre. I documenti raccontano della presenza di un fratello. Chi è il padre di Ipazia? Beh, il padre di Ipazia, Teone, è un pezzo grosso, diremmo noi. È un insegnante, uno studioso di astronomia, di filosofia, di matematica, che è membro della Biblioteca di Alessandria, che responsabile della Biblioteca di Alessandria, quindi diciamo veramente un pezzo grosso perché la Biblioteca di Alessandria è un posto incredibile, un posto in cui vengono raccolti i volumi provenienti da tutto il mondo, quindi i volumi scritti da studiosi, scienziati, da chiunque abbia lasciato il segno riguardo alla riflessione intorno a tutte le questioni del mondo. Ma perché la Bibbia proprio d'Alessandria? Beh, perché Alessandria d'Egitto sta a nord dell'Egitto, è sul mare, è dunque un porto. E qualcuno si riferisce ad Alessandria come un faro, ed è proprio così perché il faro è quello letterale, quello fisico, è quello che illumina gli attracchi delle imbarcazioni, delle navi che arrivano ad Alessandria per commerciare, ma anche un faro dal punto di vista astratto, metaforico, perché questo incrocio è in realtà un incrocio di persone, gente, di culture che si mischiano e che, come dire, lasciano dentro alla biblioteca di Alessandria la traccia del loro passaggio. Quindi nella biblioteca si raccoglie il sapere del mondo. E questo farà della biblioteca un punto prezioso, ma anche un punto molto pericoloso per chi ritiene pericoloso lo studio e la riflessione. Ipazia quindi è molto fortunata, non può accedere alla biblioteca perché le donne non possono studiare, però grazie al padre lo fa e dimostrerà immediatamente di avere del talento, di essere molto intelligente e quindi qualcuno poi dirà che supererà presto in capacità e intelligenza il padre nelle discipline che più l'appassionano, che sono la filosofia, che sono l'astronomia, che sono la matematica. Perché possiamo dire questo? Ma perché noi non abbiamo nessun documento a firma di Ipazia, non è arrivata a noi traccia di nessuno dei suoi lavori, dei suoi studi, ma sappiamo che lei, per esempio, ha scritto dei commenti ai volumi di Diofanto, di Apollonio, del canone astronomico, che sono titoli di appunto riflessioni fatte insieme al padre Teone, e Teone questo lo scrive e questo a noi è arrivato. In più sono arrivate delle lettere scritte dai suoi discepoli di Ipazia, i suoi amici, e che quindi l'hanno conosciuta direttamente, e sono arrivati anche dei racconti di storici che sono vissuti subito dopo Ipazia, che ci raccontano tratti della vita di Alessandria e anche di Ipazia. Quindi tutta la storia che noi stiamo raccontando è stata ricostruita da queste fonti, è stata nascosta per molti, molti, molti secoli, e soltanto dal 1700 dell'era comune, cioè da 300 anni, nel 1800 e anche oggi, questa storia è stata tirata fuori. Quindi noi sappiamo che Ipazia viaggia, Ipazia probabilmente va a Roma, ma certamente va ad Atene, e anche qui continua a confrontarsi con i grandi pensatori, e una volta tornata ad Alessandria decide di fare lo stesso mestiere, tra virgolette, del padre, cioè insegnare. Insegnare cosa? Insegnare i temi più disparati, che vanno appunto dalla filosofia, che vanno all'astronomia, alla matematica, e riesce a creare una scuola, possiamo chiamarla così, in cui dei ragazzi, i suoi alunni, i suoi discepoli, ascoltano le sue lezioni e si confrontano con lei sulla conoscenza. Sul mondo, riflettono sul mondo. Ipazia è una neoplatonica, si dice, ovvero non segue la religione né cristiana né cattolica, è è pagana, e mette al centro della sua riflessione la ragione, la razionalità. E quindi l'approccio dello studio di Ipazia, e anche quello delle sue lezioni, quello che lei trasmette, è l'uso della ragione. L'uso della ragione contrapposto alla superstizione, contrapposto alla religione. E questa cosa è una cosa notevole, che poi vedremo la condurrà alla morte. Tra i suoi discepoli c'è gente importante che poi diventerà altri pezzi grossi. Uno è Oreste, che è un suo amico e che poi sarà nominato prefetto d'Egitto. Politicamente Alessandria d'Egitto fa parte del Sacro Romano Impero. E dunque il prefetto è colui che gestisce politicamente la città, quindi, se vogliamo, il numero uno. Quindi Oreste è un suo allievo, apprezza le sue lezioni, e quindi quando diventa prefetto, come dire, il governatore della città, un po' il sindaco, ma qualcosa di più. E certamente per Ipazia è come dire, una grande soddisfazione, se vogliamo dire questo. In più, tra i suoi discepoli c'è anche Sinesio, che diventerà vescovo di Cirene, vescovo cristiano di Cirene. Quindi cambierà posizione rispetto al paganesimo della sua maestra, e sposando quindi la religione cristiana. Però in una lettera, le sue lettere sono arrivate a noi, quindi questa è la fonte primaria per conoscere la storia di Ipazia. In una lettera Sinesio, destinata a Ipazia, Sinesio così scrive: "Malato, dal letto ti scrivo questa lettera. Possa riceverla stando bene, tu, mia madre, sorella, maestra, benefattrice degna di quanti titoli sono maggiormente onorevoli e pur sempre inferiori al tuo merito. Figuratevi parole del genere, di un alunno alla sua maestra, che lodano i meriti di Ipazia. Oh, prima di andare avanti nella storia, vi dico che Ipazia non era soltanto un'insegnante, cioè una che studiava in astratto, ma era anche in grado di applicare i suoi studi per la costruzione pratica di oggetti. In alcune lettere si fa riferimento a un astrolabio, che è un oggetto, uno strumento, un astrolabio piatto, che è uno strumento che serve a indicare la posizione, a trovare la posizione dei pianeti, e anche ad altri strumenti. Uno di questi è l'idrometro, che Ipazia progetta per la misura della densità dei liquidi e anche altri. Quindi diciamo che Ipazia unisce la speculazione astratta alla praticità. E cosa dobbiamo dire? Beh, dobbiamo dire che tutto questo sembra molto molto bello, però le nubi incombono. Nuvole nere all'orizzonte sulla vita di Ipazia. Eccoci ritornati nella storia, siamo arrivati a un punto di svolta. La svolta è una svolta terribile. E questa storia, che sembra una storia molto bella, in realtà diventerà una storia brutta. La storia è brutta perché Ipazia comincia a essere oggetto di attacchi. Gli attacchi sono attacchi verbali, ma sono anche attacchi fisici. Chi è che odia Ipazia? Chi può pensare che Ipazia sia una minaccia per la società di Alessandria e per il mondo intero? E beh, qui dobbiamo fare un passo indietro e dobbiamo capire, dal punto di vista politico e dal punto di vista religioso, cosa sta succedendo nell'impero romano d'Oriente e ad Alessandria in particolare. Beh, qui dobbiamo parlare del potere politico e del potere religioso. Il potere politico, appunto, ce l'ha il prefetto Oreste, che sappiamo appunto essere discepolo e amico di Ipazia, ma il potere religioso nel periodo di cui stiamo parlando, quindi il 400 dell'era comune, il potere politico ce l'ha Cirillo. Cirillo è il vescovo di Alessandria, è il papa cristiano copto, che applica tutti gli editti che intanto il potere religioso, il potere politico avevano concordato. Quali sono questi editti, queste leggi che determineranno la sorte di moltissime persone, tra cui quella di Ipazia? Beh, allora il primo è l'editto di Costantino del 313 che interrompe la persecuzione dei cristiani. Gli altri editti sono quelli di Teodosio, che sono appunto gli imperatori, che nel 1380 stabiliscono che la religione cristiana viene ribaltato, il concetto diventa la religione dello Stato, la religione di Stato. Quindi dalla persecuzione il cristianesimo diventa il perseguitatore, perché tutte le altre religioni, il politeismo viene proibito, pena la morte, la religione diventa una la gui vuole arrivare alla guida della vita politica, oltre che quella spirituale, di tutte le persone. Assistiamo quindi a una affermazione della violenza della religione cristiana e allo scontro con la gestione della politica. Dentro questo applichiamo tutta questa situazione alla nostra Ipazia, alla nostra Alessandria, e vediamo che Oreste e anche Ipazia diventano l'oggetto delle minacce, delle aggressioni, della violenza dei seguaci dei cristiani. E Cirillo dunque gestisce dall'alto questo tentativo violento di stabilire come bisogna vivere, come bisogna pensare, e a quale Dio, quali dei dobbiamo essere devoti. E ad Alessandria Oreste viene addirittura aggredito, viene assaltato da queste bande di monaci che usano la violenza per appunto diffondere e affermare il nome di Dio. E Oreste sarà ferito, ma si salverà. E Ipazia è un'altra persona oggetto delle aggressioni. Beh, Ipazia, innanzitutto è una donna. È una donna libera, una donna autonoma, è una donna che studia, è una donna che insegna, è una donna che insegna l'uso della ragione, che avversa il fanatismo. Che si rifiuta di convertirsi a una religione, al cristianesimo, è una filosofa e dunque ha tutti gli elementi per essere oggetto della violenza di chi non accetta altro che il proprio modo, di pensare. Dunque, siamo intorno al 1000, scusate, al 415. E questa è la testimonianza degli storici che raccontano dell'ultimo episodio in vita di Ipazia. Allora, Ipazia sta tornando a casa in lettiga un giorno e viene circondata da questi monaci, un gruppo di parabolani, così vengono chiamati, che la circondano, la trascinano via e la portano in una chiesa, la denudano, le strappano le vesti e la massacrano scarnificandola con delle conchiglie appuntite. E poi del corpo a brandelli faranno un falò, bruceranno il suo corpo. Questa fine di Ipazia in realtà coincide con oggi molti matematici, questa cosa ve la dico perché è scritta nel più importante libro di matematica del 1900, fanno coincidere la straziante efferata uccisione di Ipazia con la fine della matematica antica. Questa è ovviamente un simbolo, non è una cosa reale, la cosa reale è l'uccisione di una donna. Che questa uccisione sia simbolica e che quindi debba essere ricordata come la fine del libero pensiero, della libertà di scelta delle donne, dell'autodeterminazione, come diremmo oggi, delle donne, e che questa cosa influisca anche sullo studio di una materia che sembra distantissima, sembra lontana come la matematica. Prima di fino a Ipazia c'è la matematica antica, dopo Ipazia la matematica cambierà corso. E questo non è del tutto arbitrario, a mio avviso, perché in effetti possiamo pensare che con l'avvento del cristianesimo, e questi sono i termini dell'avvento del cristianesimo nel mondo appunto occidentale, lo studio di tutte le discipline, e quindi anche della matematica, continuerà, ma da un'altra parte del mondo. Quindi sarà l'Oriente, la Persia, Baghdad, il nuovo faro in cui si potrà approfondire, studiare, più o meno liberamente tutto ciò che può interessare l'uomo e la donna. Il mondo occidentale vivrà un periodo molto buio dovuto appunto all'oscurantismo, all'affermazione, alla negazione della ragione, all'affermazione politica del potere religioso. E in più, questa uccisione desta molto scandalo anche ad Alessandria, anche un luogo in cui c'erano stati eccidi di ebrei, cacciate, aggressioni, ma l'uccisione di Ipazia è un fatto talmente violento, che talmente grave, che si fanno delle indagini, così diremmo, che ovviamente non approderanno a nulla. Cirillo, che è il vescovo, cioè il Papa copto, vescovo di Alessandria, insabbierà tutto, dirà che non è successo niente, e comunque Ipazia era una nemica della Chiesa, era una nemica di Dio, quindi, e dunque qualsiasi sorte abbia subito se l'era certamente meritato. Noi sappiamo che Cirillo oggi è venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa e dalle Chiese ortodosse, e mentre Ipazia è venerata, non in questi termini ovviamente, ma è ricordata attraverso anche questo racconto, e da tutti invece gli appartenenti alla Chiesa del pensiero libero, mettiamola così. Ci avviamo alla fine di questo racconto, una bellissima storia, ma anche una storia terribile. È la storia di Ipazia, e la storia di Ipazia oggi è molto raccontata. Quindi qualcuno di voi, come abbiamo detto, qualcuna di voi già la conosce, e vi darei alcuni spunti per chi non li abbia già approfondita questa storia, non l'abbia incontrata. Ci sono molti libri anche in italiano che raccontano la storia di Ipazia, non ve li elenco perché sono molti, alcuni sono un po' più pesanti, alcuni sono più leggeri. E in particolare volevo segnalarvi non due libri, ma un'opera teatrale e un'opera cinematografica. Il film è ovviamente Agorà, è un film del 2009, del 2010, quindi di una decina di anni fa, ed è Agorà, un film che racconta la vita di Ipazia. È un film americano-spagnolo, è un colossal, così diremmo, e quindi il racconto è molto romanzato. C'è qualcosa che disturba in quel libro, e scusate, in quel film, che è una storia d'amore che poi diventa tragica, che è molto del tutto inventata, direi. Ovviamente le opere possono permettersi ovviamente di inventare, però diciamo quell'aspetto a me non è piaciuto. Viceversa, in quel film io salverei almeno due sequenze. Sono sequenze che peraltro trovate anche in internet, su YouTube, se andate a vedere, perché c'è molta matematica in questi due passaggi, e c'è la descrizione delle riflessioni che forse Ipazia ha fatto nella sua vita sui pianeti e sulla fisica, e sono molto belli. E quindi o vedete tutto il film o vedete questi due pezzi, che riconoscerete certamente andando su internet. Chi di voi voglia invece un approfondimento maggiore, una riflessione maggiore su questo film, può andare nella radio a una vecchia trasmissione delle ore di religione, credo proprio nel 2010. Andate a ricostruirla, in cui i compagni e le compagne parlano del film che era appena uscito, di Agorà. Se Sempre dalla radio potete prendere il secondo spunto che vi vorrei dare, ovvero il radioteatro ha più volte riproposto questa pièce teatrale, questa opera teatrale di Massimo Vincenzi con Francesca Bianco, che si chiama Il sogno di Ipazia. Anche questo attraverso il sogno si racconta della vita e dei pensieri di Ipazia, e anche questo potete ascoltarla dalla radio. Andate a cercare Il sogno di Ipazia, Radio Teatro. E l'ultimo spunto è musicale ed è il sottofondo musicale che avete ascoltato fin qui e che sentirete alla fine di questo racconto. Il brano si chiama proprio Ipazia, brano musicale, è Ipazia, scritto da Guerra, da un gruppo che si chiama Guerra, con 3 R, e ho scoperto questo brano grazie a un'altra trasmissione di Radio Onda Rossa, Disorder, che era del novembre del 2017, ha trasmesso tra i vari brani, anche molto sofisticati, questo dedicato a Ipazia, Guerra. E anche qui, se andate a cercare in internet, troverete un video molto molto bello. E quindi io direi che con questi suggerimenti e con la musica in sottofondo dedicata a Ipazia, la prima donna matematica, possiamo finire, chiudere così questo incontro e darci appuntamento a una prossima pillola di matematica. Buonanotte.